Dal Vangelo di Luca. Avendo convocato poi i dodici, diede a loro potere e autorità su tutti i demoni e le malattie di curare, e inviò loro ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E disse a loro: non prendete per la via uno, né bastone, due, né bisaccia, tre, né pane, quattro, né denaro, cinque, né ciascuno due tuniche abbiate. E in qualunque casa entriate, là rimanete di là uscite. E a quanti non accolgono voi, uscendo dalla città quella, la polvere dai piedi di voi scuotete, in testimonianza contro di loro. Uscendo, poi passavano di villaggio in villaggio, annunziando la buona notizia e curando dovunque. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Sono sei versetti che, se li capiamo, sono una bomba. Sei versetti che, caso strano, non vengono mai letti la domenica. Se teniamo conto che a messa la domenica vanno soltanto il 20% dei battezzati, e di questi 20% non so quanti recepiscono il messaggio omiletico, ma comunque almeno leggere la parola, ascoltare. Questo non viene mai letto, ed è un passo, secondo me, fondante. Fondante, adesso vi spiego perché. Avendo convocato, io vi ho letto la traduzione letterale dal greco. Gesù convoca di nuovo i dodici, li chiama ancora. E detto più volte, la chiamata non è una volta sola, ma la chiamata è continua. Quindi il Signore ci chiama nelle varie ore della vita, al mattino, metà mattinata, mezzogiorno, pomeriggio, sera, anche un'ora prima di morire, il Signore può chiamarci ancora. Quindi non sentiamoci arrivati. Gesù chiama i dodici e li associa al suo ministero, il ministero di evangelizzare e di guarire. Gesù poteva fare tutto da solo. E non è che aveva bisogno di questi 12 pescatori ignoranti e così via, però li associa perché nel lavoro noi ci trasformiamo e diventiamo collaboratori della vostra gioia, dice Paolo, collaboratori di salvezza. Li chiama e diede loro, quindi ha dato loro potere e autorità su tutti i demoni. Allora, anzitutto potere, la parola è dynamis, diede la dinamite. Noi abbiamo il potere della dinamite e l'autorevolezza su tutti i diavoli, spiriti dell'aria compresi, tanto per i più citati. Cioè, noi abbiamo l'autorità di sottomettere tutti i diavoli. Tutti i demoni, questa è parola di Dio, e di curare tutte le malattie. Cioè non ci sono malattie inguaribili, non ci sono ha soltanto 3 mesi di vita, non ci sono, lo sa che si deve operare. E di curare tutte le malattie. Proprio ieri Elena Pisani di Roma mi ha mandato un video del dottor Citro. Non li vedo tutti, ma questo l'ho visto perché insomma mi ritorna sempre. E questo dottore, ho comprato anche il libro, mi deve arrivare, dice che all'esterno non c'è niente che può compromettere il nostro corpo, è tutto dentro di noi. Quindi, guarendo il dentro di noi, noi mettiamo una barriera a virus, batteri, malattie o cose. Quindi è tutto dentro di noi. E questo riflette il Vangelo. Gesù non ci ha detto di aprire la casa sollievo della sofferenza, Padre Pio, meritevole, ma non possiamo fare tutti gli infermieri, cose. Noi abbiamo il compito di aiutare le persone a guarire dentro di sé. in modo che nessun virus, nessun batterio, nessuna malattia può prendere. Noi abbiamo autorità su tutte le malattie. Quindi, ed è un'autorità che abbiamo come potere divino. Noi abbiamo la dinamite, su tutti i diavoli, questo è importante, tutti quei demoni che abbiamo anzitutto dentro di noi. Tutte quelle, il demonio chi è? Il diavolo chi è? È quello che tutto divide, diaballo, divide dentro di noi e ci porta a fare qualcosa che noi non vogliamo. C'ha un potere su di noi, invece noi no, abbiamo noi potere su di loro e questo dobbiamo tenerne conto. E l'invio ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. L'annuncio è correlato alla guarigione. Quindi non possiamo fare, se no diventiamo maghi, preghiere di guarigione basta. La preghiera di guarigione deve essere anticipata, deve essere come prima l'evangelizzazione, cioè il racconto della buona notizia. E no, questo settembre ascoltavo alcuni interventi del Festival della Filosofia. Quindi filosofia, non c'è niente di religioso, però quest'anno tutti sottolineavano la potenza della parola di guarire. Le parole belle, i discorsi belli guariscono le persone. La parola ha un potere di guarigione. Ecco, ma allora veramente noi abbiamo in mano, tutto senza rendercene conto. Ecco allora l'importanza dell'evangelizzazione. Cos'è questa evangelizzazione? Parlare, raccontare, testimoniare il bello della vita perché le persone possano guarire. Ci sono tante cose che non vanno, tanta zizzania che non vanno, ma Gesù ha detto lasciala stare, poi la raccoglieranno gli angeli. Tu occupati del grano buono, racconta del grano buono, racconta le cose belle che il Signore ha fatto, perché gli altri, chi ti ascolta, riferimento bellissimo. Sempre del Vangelo di Luca, tre capitoli prima, vennero da lui per ascoltarlo e per essere guariti. Quindi l'ascolto della parola porta alla guarigione, ma non soltanto della parola del Vangelo, stretto stretto, la parola, il raccontare, il vivere, il dire le cose belle ti porta guarigione. Ecco allora. È quello che ci ha detto Gesù. Attenzione, questa parola è qui. Siamo nel Vangelo di Luca. Allora, la Chiesa fonda l'Eucarestia su una parola del Vangelo di Luca. Fate questo in memoria di me. Solo Luca lo dice. Gli altri, Matteo e Marco, non lo dicono. Giovanni manco racconta l'ultima cena. E soltanto Luca racconta, fate questo. Quindi la Chiesa su una parola di Gesù, fate questo, ha messo l'Eucarestia che è il fondamento della Chiesa. Quindi su una parola, questa parola perché la ignoriamo? Perché ignoriamo che noi abbiamo il potere e l'autorità su tutti gli diavoli e su tutte le malattie, anziché dire soffri per il regno dei cieli. No, ce la puoi fare. Veronesi, mi ricordo, adesso è morto, ma diceva, se tu dici al malato che ce la può fare, il malato si attiva per combattere la malattia. Se tu gli dici che ha 3 mesi di vita, a 2 mesi e mezzo già è morto. Quindi ecco l'importanza di dare coraggio, di dare speranza, e noi a questo siamo chiamati. Quindi Gesù chiama, e questa è parola di Dio. O ci crediamo, oppure lì è la porta. Ce ne possiamo andare. Oppure restiamo qui. Tanto è bello, facciamo 2 canzoncine, poi ci sono le pizzette e c'è anche la cosa. Alfonso dice: non ho mangiato stasera, quindi va bene. Va tutto bene in questo mondo perfetto. Ma se vogliamo veramente cambiare noi stessi, questa è la parola di Dio. Parola di Dio che non viene mai letta la domenica. E sappiamo che a parte noi, ma chi va a leggere questo brano? Allora, poi Gesù continua, dice di non prendere per la via, per la vita, io sono la via, la verità e la vita, cinque cose. Cinque è il numero dello Spirito Santo. E per primo non prendere il bastone, che poi, attenzione, nel Vangelo di Matteo dice il bastone bisogna prenderlo. E noi tante volte esortiamo il bastone dei carismi, devi prendere questi carismi, devi lavorare con i carismi, devi aprire il mare. Ma sono linee teologiche diverse. E il Vangelo di Luca ti toglie tutto, ma adesso lo vediamo perché, ve lo dirò alla fine. Per prima cosa dice togli il bastone, non portarti. Quando vai ad evangelizzare, che stamattina mettevo nel commento, quando vado ad evangelizzare mi porto una valigia, mi porto tutto e di più. Gesù dice non portarti niente. Quindi il bastone dei carismi, ma come? Dobbiamo usare i carismi? Il bastone dobbiamo usarlo se qualche lupo vuole picchiare, vuole rubarci una pecora, e il bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, dobbiamo aprire il mare. Niente, niente carismi, niente bastone. Seconda cosa, niente bisaccia. La bisaccia, la fattene, specialmente per chi andava nell'asinello, oppure per chi va a piedi. E se andavi con l'asinello, quando Maria e Giuseppe sono andati a Betlemme, il bambino lo hanno messo nella mangiatoia e noi vediamo il presepe e la mangiatoia fissa, la mangiatoia dove mettiamo poi senza niente, solo la paglia, e poi a Natale mettiamo Gesù. E la mangiatoia invece, dove è stato messo Gesù quando è nato, non era questa fissa. Ma erano due sacche che quando si partiva non c'erano gli autogrill, quindi partivi, da una parte mettevi pane, formaggio e olive, che era il cibo normale, e dall'altra mettevi la paglia per l'asino. Quando nasce Gesù, lo mettono dove? Nel posto più pulito, nel posto del pane. Lui che poi diventerà il pane di vita eterna. Quindi, però, stavolta dice: non portarti nemmeno la bisaccia. E se mi viene un languorino mentre cammino, che di solito quando viaggio mi viene la fame, non lo so, che cos'è, cosa faccio? Niente, non portarti bisaccia. Quindi, non portarti pane, olive, c'è cioè anche del pesce, secco, cose. Niente. Poi. Al terzo dice non portarti il pane, ma il pane è nella bisaccia. Quindi se non mi porto la bisaccia, posso mettere un panino nella tasca. Qui il pane è il riferimento al pane della parola e al pane dell'Eucaristia. Cioè devi andare nudo e crudo, senza niente, nel pane della parola. Adesso vediamo alla fine, nel pane della parola, nel pane dell'Eucaristia. Ma come? Facciamo sempre, diciamo sempre che dobbiamo leggere la parola, dobbiamo studiare la parola, dobbiamo meditare la parola, dobbiamo andare a messa, dobbiamo fare la comunione, cose. Qui dice niente pane. Poi continua, niente denaro, niente denaro. Parti senza una lira, ti viene qualche cosa, cosa fai? Ma cosa dice? Chi di noi, ecco per far capire niente denaro, chi di noi non ha pensato, almeno io l'ho pensato, che qualcuno desse una bella somma per affittare una bella sala a Novara di quelle mega galattiche, però ci vogliono soldi. O a Palermo addirittura adesso hanno un piccolo problema per la preghiera del cuore, gli hanno chiesto per 1.000 euro. Ce li hanno, però a ognuno. C'è un proverbio, dice frappiddu, quave avipiddu, cioè chi ce l'ha i soldi se li tiene. Però per dire, allora, qui questo, dobbiamo tener conto, ecco la signora doveva venire stasera, e ho detto, ma dov'è, in quale chiesa? Ho detto, no, non è che sia un salone, ma in quale salone? Guardi, un salone è pure anche sotterraneo, ma che sono le catacombe? Ho detto, quasi, quasi. La vedo, non è venuta. Ha pensato bene. Era uno dei tempi che delle messe di guarigione di Oleggio. Quindi, il denaro, questa è la povertà, questa è la nostra povertà. Accettiamo questo salone, accettiamo questa povertà, accettiamo perché non è avere un salone mega galattico, ma avere la presenza di Gesù che fa la differenza. E poi dice pure: non portatevi due tuniche. Boh, io quando parto per i ritiri mi porto un vestito al giorno, quindi per la tuile sette vestiti, quindi altro che due tuniche, che tra l'altro ai tempi nessuno aveva due tuniche, a parte i ricconi, a parte Gesù, che ne aveva una. Gesù aveva il mantello, quindi era benestante, aveva la tunica fatta dalla Madonna, era un pezzo unico, tanto che il mantello l'hanno diviso in quattro, mentre il vestito l'hanno tirata a sorte, un po' come un vestito firmato, se tu lo tagli perde, e quindi l'hanno tirata a sorte, un vestito tessuto dall'alto. Quindi a quel tempo però le persone normali, diciamo i lavoratori, le cose, avevano una vestina e sotto non avevano niente. Quindi nei film si vedono che hanno una specie di mutanda, ma non c'era, erano nudi sotto con questa vestina e gli schiavi avevano un perizoma. Lo scandalo della lavanda dei piedi è quando Gesù si spogliò. Gesù si toglie il mantello, si toglie la veste e rimane con il perizoma. E il perizoma che era il vestito degli schiavi. Gesù dentro di sé, nascosto, non lo vedeva nessuno, aveva l'atteggiamento dello schiavo. E come ha detto, chi vuole essere il primo e il più grande di tutti deve diventare schiavo di tutti. Quindi devi indossare il perizoma. Cosa che però non avevano, difatti Gesù quando è stato messo sulla croce è stato messo nudo perché viene tolto tutto. Quindi altro che avere due vestiti, che significa allora non avere due vestiti? Significa non essere doppi, significa venire alla preghiera del mercoledì a Novara tutti santi, tutti santi, tutti lode, 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 e domani al negozio Isabel. Parlare di tutto e di più. E domani, allora, significa essere, abbiamo visto alla Tuile, cioè la chiesa di Sardi, che era la chiesa delle apparenze. Alle apparenze siamo tutti bravi, e poi in un altro ambiente siamo tutti cattivi. Quindi non avere due vestiti significa devi essere te stesso ovunque. Quindi queste, quando devi andare a evangelizzare, devi lasciare queste cinque cose. Ma allora di che cosa dobbiamo portarci la vita? Devi fidarti solamente di Gesù. Non devi fidarti del denaro e della tua posizione sociale, del ruolo, il vestito. Non devi fidarti della parola, dell'Eucarestia, non devi fidarti delle provviste, della bisaccia, delle cose, non devi fidarti nemmeno dei tuoi carismi. Ma allora di che cosa mi devo fidare? Di Gesù. Devi andare nudo e crudo, devi andare nudo e crudo perché. Prima, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 4, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Cioè tu devi andare incontro alle persone vivendo la tua vita. Questo è quello che ti vuole il Signore. Vivendo la tua vita, tu sarai testimonianza ancora prima di aprire la bocca, come diceva San Francesco. Andate ad evangelizzare e se proprio non potete, aprite la bocca. Quindi tu devi evangelizzare, in lui era la vita. E la vita è la luce degli uomini, dovunque vai, mentre fai formaggi così buoni, tu illumini la vita, illumini perché la tua vita, ecco allora, non puoi. E questo veramente ti destabilizza, almeno uno come me, avere il bastone dei carismi, avere la parola, questa. Niente, devi fidarti, è l'esperienza del Tabor, quando salgono sul monte, si va. E non videro che Gesù solo, andare avanti guardando solo a Gesù. E Gesù li manda a questi apostoli, ai dodici, li manda, e conosciamo chi sono, li manda non garantisce il successo. E quando non vi accoglieranno, scuotete la polvere dai vostri piedi, andate oltre. Non stare lì a ricordarti e ti ricordi quello che mi ha fatto, quello che mi ha detto e quello che mi ha cacciato e quello che... Lascia perdere. E scuoti la polvere e non tornare. Ecco perché il passato non si può duplicare. Il passato non si può duplicare, vogliamo tornare nei luoghi in cui siamo stati felici, nei luoghi in cui abbiamo avuto successo. Niente, se non ti accolgono, scuoti la polvere e vai avanti, perché ci saranno altri luoghi dove il Signore ti sta aspettando perché lui cammina davanti a te. E loro andarono di villaggio in villaggio. Qui villaggio in villaggio si parla dei posti piccoli, quindi anche nelle masserie, nei villaggi piccoli della Palestina, dove c'erano se non 50 persone, loro andavano di villaggio in villaggio annunciando la buona notizia, cioè dicendo cose belle e curando dovunque, guarendo dovunque. Allora, questo mandato che il Signore ha dato ai dodici, questo mandato è anche per noi. E allora invochiamo lo Spirito su ciascuno di noi perché ciascuno di noi possa sentirsi mandato. È quello che fa la differenza, perché non è che io stasera vengo, me la sento, domani non mi sento, oggi stasera c'è Elena che mi è simpatica e domani c'è quell'altro che non mi è simpatico. C'ho un mandato di andare nella comunità, di andare, ecco, ieri sera Francesca ha fatto gli alberi e quindi le palme, le cose, non è la palma, dice no, stasera me ne vado, va bene, se il mandato di curare e noi abbiamo il mandato di essere dinamite. Dovunque andiamo dobbiamo far esplodere. Dovunque andiamo i diavoli appena ci vedono arrivare. Arrivò Mimosa, arrivò, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Ecco qua, così devono fare i diavoli perché tu li afferri e curare le malattie. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Insieme a Gesù, chiediamolo. Ce la puoi fare, lottiamo perché il Signore ti ha pensato dall'eternità sana. Questo è un ministero che abbiamo tutti, perché i preti arrivano dove arrivano, e noi arriviamo nella nostra famiglia. Quando ti telefona Elena, ti telefona Vera e dici ce la puoi fare, tu sei una donna fantastica, Vera, sei una donna meravigliosa, Elena, ti dice mamma perché tu sei la mamma, non fa testo. Ma sì, ma te lo devo dire, anzi, per dire, parole belle, ricordatevi il Festival della Filosofia. Parole belle. E allora, Signore, vogliamo invocare il tuo spirito su ciascuno di noi stasera perché riusciamo a capire di avere un mandato, il mandato della potenza e dell'autorevolezza su tutti i demoni, su tutte le malattie. E lasciamo andare, oh Signore, vogliamo fidarci di te, che è un po' difficile, però vogliamo fidarci di te, Signore. Vogliamo lasciare andare i nostri carismi che usiamo. Però ecco, vogliamo partire senza niente, vogliamo lasciare andare i nostri carismi, vogliamo lasciare andare le nostre riserve, vogliamo lasciare andare tutto quello che ci dà forza, il pane della parola, il pane dell'Eucaristia, vogliamo lasciare andare il denaro e vivere in povertà, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, e vogliamo lasciare andare il ruolo. Vogliamo lasciare andare i vestiti, vogliamo lasciare. E Signore, vogliamo vivere la vita. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, ed è la nostra vita che illumina. E allora vieni, Spirito Santo, su questa assemblea e donaci di capire il mandato che abbiamo ricevuto. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù.
Luce del cuore, soffia la tua vita dentro noi, inebriati di te, del tuo amore, Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda a noi di chiamare la terra. Spirito Santo, è ognuno in te, usaci come vuoi, con la tua grazia.
Spirito Santo,
Signore celeste, donaci sapienza e verità,
del
Padre, sorgente di grazia, vieni a dimorare dentro noi, inebriaci di te, del tuo amore, Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda a noi a richiamare la terra. Spirito Santo, rendici uno in te, usaci come vuoi, con la tua grazia. Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda a noi a chiamare la terra. Spirito Santo, rendici uno in te, usaci come vuoi, con la tua nome vuoi. Spirito Santo, illa la yara yantara banai, illa la la yara yara banai.
Proprio in quel giorno Davide, per la prima volta, affidò ad Asaf e ai suoi fratelli questa lode al Signore. Lodate il Signore, acclamate il suo nome, manifestate ai popoli le sue gesta, cantate in suo onore, a lui inneggiate, narrate tutti i suoi prodigi. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate i prodigi che egli ha compiuto, i suoi miracoli e i giudizi della sua bocca. Prima Cronache 16, versetti 7-12. E ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa parola. Non dobbiamo portare niente, dobbiamo portare la lode. Ecco qua, per la prima volta affido questa lode ad Asaf. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Andiamo ad evangelizzare, a curare e a guarire attraverso la lode. Grazie Gesù, grazie, 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 infinitamente grazie.
Grazie, 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 grazie. Sì, davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me girerà ogni lingua dicendo solo nel Signore si trova la giustizia e la potenza. Da Isaia 45, 22, 24.